In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate». Il Signore conceda a tutti quanti noi la pienezza della sua grazia e della sua pace. Anche questa domenica, ascoltando il racconto evangelico di San Giovanni, ci troviamo nel Cenacolo di Gerusalemme, lì dove Gesù, insieme con i suoi discepoli, sta vivendo nel clima intimo il mistero della nuova Pasqua, della sua Pasqua di morte e di resurrezione. E leggendo questo brano evangelico noi siamo innestati nella Pasqua di Gesù, perché diventi la Pasqua di ciascuno di noi, e nella forza dello Spirito Santo possiamo passare dalla morte alla vita. In questo clima così intimo, così familiare, nel quale ormai la sorte di Cristo è chiara, lui ne ha piena consapevolezza, i discepoli sono pronti, chi al tradimento, chi al rinnegamento, chi alla fuga. Ma questo non ferma Cristo nel desiderio di donare quella parola che, ricevuta dal Padre, riverbera nella sua vita e viene donata, scritta dal dito dello Spirito Santo, nella sua stessa carne. Siamo giunti a una delle promesse più belle che Gesù rivolge alla sua comunità, ormai divisa, che non riesce a vivere un momento di crisi. E questo è il tratto più bello di questa pagina del Vangelo. Gesù non pretende che i suoi discepoli siano perfetti. È vero, rivolge loro la sua parola perché possano diventare dei discepoli e degli apostoli migliori, rinnegando la propria volontà e accogliendo il dono dello Spirito Santo che egli risorto donerà. Ma egli li prende così come sono, li accoglie nelle loro durezze e dona quella parola che è capace di purificarli, di guarirli, di farli diventare delle persone nuove. Questo capita anche con noi, carissimi fratelli e sorelle. Talvolta sembra che la parola di Dio cada non nel terreno docile del nostro cuore, ma lungo la strada, o ancor peggio, tra le spine e sui sassi. Ma Dio egualmente effonde sopra di noi la sua parola, che è capace di trasformare perfino la strada, di purificare perfino le spine, di togliere i sassi d'inciampo nel nostro cuore. Dio gioca con noi sempre a perdere il tutto e per tutto, perché il suo amore non dipende dalla nostra capacità di accoglierlo, ma dall'infinito desiderio di essere se stesso nell'amore e nel dono. E così promette ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e metteremo dimora presso di lui. Dinanzi a queste parole di Gesù c'è soltanto spazio per la contemplazione e per il silenzio. Dinanzi a questo Gesù che non pensa a sé, ma che continua a donarsi ai discepoli e ad aprire strade nuove per la loro gioia, perché gustino il mistero della pace che soltanto lui riesce a donare, a effondere. Se uno mi ama. Leggendo questo brano potremmo credere che tutto dipenda da noi. Gesù lo dice: se tu mi ami. E invece questo brano del Vangelo dobbiamo leggerlo anche alla luce delle altre parole della Scrittura. Il medesimo apostolo ed evangelista Giovanni, nella sua prima lettera, dice che non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Dio che ha amato noi e ha dato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. E poi incalza: Dio ci ha amati per primo. Nel momento in cui noi scopriamo il desiderio di amare Dio, questa in realtà è soltanto una risposta, perché Dio ha riversato nel nostro cuore lo spirito del suo figlio, dice Paolo, che grida: Abba Padre. Quindi tu non sei più schiavo, ma sei figlio. Soltanto quando tu scopri di essere amato da Dio, quando, contemplando nel tuo cuore la pienezza del dono dello Spirito Santo, nella tua debolezza, nella tua fragilità, scoprendoti figlio, vedi che c'è dentro di te questo desiderio di ricambiare l'amore. Non è la tua volontà che ti fa amare Dio, ma la scoperta che in te c'è questa sorgente traboccante di Spirito Santo. C'è questo desiderio che Dio ha messo nel tuo cuore, amandoti, pensando a te e rendendoti figlio. In tal modo, se noi amiamo Dio è perché dentro di noi Gesù ha riversato la pienezza del suo dono e ha acceso la scintilla del desiderio di lui. Così non è la nostra volontà che ci fa amare Dio, ma l'esperienza dell'amore ci porta a ricambiare l'affetto che Dio ha per ciascuno di noi. Ma tu conosci veramente l'amore di Dio? Anche a te, come un giorno alla Samaritana, Gesù dice: se tu conoscessi il dono di Dio. Dove, quando hai fatto veramente esperienza di essere amato, perdonato, accolto, raccolto, secondo quanto dice il salmista: mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Quando hai fatto esperienza che Dio ti ha custodito, secondo quanto il salmista afferma, come la pupilla dell'occhio. Quando hai sperimentato che Dio ha tatuato il tuo nome sulle palme delle sue mani e tu gli appartieni perché ti ha riscattato, come insegna il profeta Isaia. Tutto parte dall'esperienza dell'amore, perché la centralità non è la nostra volontà, ma è l'amore di Dio. È Lui il centro nevralgico della nostra esistenza, e intorno a Lui si raccolgono i fili dei nostri pensieri, delle nostre attività e dei nostri sentimenti. Ma Gesù poi continua: se uno mi ama, osserverà la mia parola. È l'amore che ti fa osservare i comandamenti. Se tu ti senti amato, scopri nella relazione con Dio tutta la tua ricchezza, a sufficienza, e in tal modo osservi i comandamenti non per sperimentare l'amore che non hai, ma per vivere nell'amore che tu già hai. Quando ti senti amato, vuoi essere fedele a quell'amore, perché la grazia di Dio vale più della vita e le tue labbra vogliono annunciare il suo volto. Se viene prima l'osservanza dei comandamenti e poi l'amore, significa che non hai incontrato Gesù. Se invece è l'amore che ti spinge alla fedeltà e all'osservanza dei comandamenti, Dio dimora in te e ti spinge a far diventare la tua vita sua stabile dimora. Non osservi i comandamenti perché tu sei buono, ma perché hai scoperto l'amore, e non farai sulla tua volontà forza per obbedire a Dio, ma sarà l'amore che, permeando la volontà, ti spingerà a vivere nella docilità la parola del Signore, perché le pecore che conoscono la voce lo seguono perché si sentono da Lui amate in profondità. E tu come osservi i comandamenti? Con la tua forza? Con la tua durezza? Oppure dando libero spazio all'amore di Dio che permea la tua volontà? Hai fatto tante volte esperienza che battendo sulla tua volontà non arrivi da nessuna parte, non superi i peccati, non riesci a vincere le tue debolezze. Soltanto fidandoti dell'amore di Dio e confidando nella potenza della sua misericordia, tu potrai camminare in una vita nuova, perché quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, camminano senza stancarsi, corrono senza affannarsi. E quando Dio vede che l'amore è riversato dentro di te, fa meraviglie. Quando vedi che tu gli stai dicendo sì ogni qualvolta bussa alla porta del tuo cuore, Lui ti amerà ancora di più, perché vedrà che, mettendo a frutto la grazia dell'amore che egli riversa in te, sei capace di opere ben più grandi. Ci sono nella nostra vita, carissimi fratelli e sorelle, dei momenti di passaggio. Tu lo avverti, lo senti. Non sei più quello vecchio di prima, ma avverti quella novità che Dio mette dentro di te. Non è certamente chiara l'idea, ma sai che sei chiamato a fare dei passi in avanti, dei balzi in avanti, a raggiungere un equilibrio diverso, una stabilità più profonda, una corrispondenza alla volontà di Dio più matura. È questo il passaggio che Dio chiede ai Suoi discepoli: il Padre mio lo amerà. Ma forse non è già amato, certo, ma in una consapevolezza maggiore, in un balzo in avanti, in una penetrazione più profonda, in una disponibilità più totale, nella capacità di essere totalmente plasmati nella mente, nel cuore, nel corpo. E cosa succede quando il Padre ti ama ancora di più? Perché vede che la sua grazia non l'hai accolta in vano, al pari di Paolo. Per la grazia di Dio sono quello che sono, e la grazia in me non è stata vana. Ho lavorato, non io soltanto, ma la grazia di Dio che è con me. Cosa avviene? Noi verremo a Lui. Verremo a Lui. C'è un mistero più grande, carissimi fratelli e sorelle, dell'inabitazione trinitaria, della dimora di Dio dentro di noi. Noi verremo a Lui, noi veniamo. Non sei tu che vieni verso di te, ma è Dio che ti dona la sua misericordia ed effonde sopra di te la sua pace, ti abbraccia, ti abita, tutta la tua vita diventa stabile dimora. Noi verremo a Lui. E perché non lo lasci venire? Perché non ti lasci raggiungere, abbracciare, riempire oltre misura? Perché scappi quando Dio bussa alla porta del tuo cuore, quando ti chiede di fare qualche passo in avanti, quando ti dona il silenzio per la preghiera, la capacità di fermarti per ascoltare la sua voce, quando mette nel tuo cuore la nostalgia della sua voce e del suo abbraccio? Perché ti ritrai? Perché ti nascondi? Perché fuggi dinanzi a Lui? È come se oggi Dio dicesse: io voglio venire a te, voglio prendere dimora dentro di te. Tu cosa fai? Scappi, ti rifugi nelle tue preoccupazioni quotidiane, dici di non aver tempo, ma è Dio che ti dice: verremo a te e prenderemo dimora presso di te. Per questo San Francesco, interiormente arso dal desiderio di essere stabile dimora di Dio, insegna ai suoi frati: e sempre costruiamo in noi una casa e una dimora permanente. Questo vuole Dio da noi, prendere dimora presso di noi, nella nostra mente, nel nostro cuore, essere stabile dimora così come Maria lo è diventata, lei che è la casa tutta di Dio, il tabernacolo della divina presenza, l'arca della nuova alleanza. E cosa succede quando Dio prende dimora dentro di noi, quando Dio respira in noi? Noi viviamo così come è vissuto Gesù Cristo, somigliantissimi a Lui. Lo Spirito ci fa pensare, ci fa guardare, ci fa parlare, ci fa agire, ma non secondo le nostre categorie, secondo la vita di Gesù Cristo, proprio come insegna San Paolo. E se prima noi camminavamo secondo il nostro insegnamento, se conoscevamo Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così, perché Dio è dentro di te. E cosa fa questo Spirito dentro di noi? Continuamente agisce, c'è questo lavorio interiore. Lui parla se tu lo fai parlare, lui agisce se lo fai operare, lui ti fa guardare come Gesù se tu non sei precipitoso nel giudizio e sai contenere la tua mente dall'arroganza che il demonio mette e insinua nel tuo cuore. La prima lettura ci ha donato degli spezzoni del capitolo 15 del libro degli Atti degli Apostoli, dove c'è una difficoltà. Alcuni dicono è necessario farsi circoncidere, altri dicono no, Gesù Cristo ci dona la libertà. Ora, come si supera questo impasse? Come si vivono le difficoltà? Si riuniscono, è il cosiddetto Concilio di Gerusalemme, parla Pietro, Paolo, Barnaba, Giacomo, e poi alla fine insieme decidono, e la formulazione è così pregnante ed incisiva. Lo abbiamo ascoltato. È parso bene allo Spirito Santo e a noi. Questo significa che lo Spirito Santo ha messo la dimora in ciascuno dei discepoli e tra di loro. Non sono fuggiti, hanno imparato la lezione dalla sera del tradimento. Sanno che lo Spirito Santo li spinge a diventare adulti, maturi, ad amalgamarsi, a superarsi nella lite, nella contesa e nella difficoltà, andare avanti, perché lo Spirito ci fa compiere delle cose grandissime. Gesù stesso lo dice, lo ha promesso: farete cose ben più grandi di quelle che ho fatto io, perché io andrò dal Padre e il Padre nel mio nome vi donerà lo Spirito Santo. Il segno che Dio è dentro di noi è la relazione con gli altri, non solo la vita di preghiera, non solo la grazia dei sacramenti, questo nutre la relazione con Dio, ma il rapporto con gli altri è il segno che dentro di noi c'è questa lampada dell'agnello che splende, che la nostra vita è stabile dimora del Verbo. Carissimi, dobbiamo proprio imparare in questa domenica l'equilibrio della vita di fede tra il mondo interiore e quello esteriore, tra la relazione con Dio e i rapporti tra noi. Dobbiamo lasciare che lo Spirito faccia unità. Noi siamo sempre portati a dividere e Lui invece amalgama, fonde, con tanta pazienza ci rende un cuor solo e un'anima sola. Ci dona di ricordare la parola di Gesù e di obbedire alla sua voce. Lasciamo operare in noi lo Spirito Santo. E Gesù lo dice, e concludo: Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Lasciamo che lo Spirito Santo sia il nostro maestro interiore. Mettiamoci alla sua scuola. Lasciamoci illuminare dalla sua parola, vivificare dalla sua presenza, motivare dal suo affetto. Francesco definisce lo Spirito Santo il ministro generale dell'ordine. perché si posa sul capo dei frati dotti e dei frati semplici. Sia Lui, nostro Padre, a pregare per ciascuno di noi e a far diventare, per la sua preghiera, la nostra vita come quella di Maria, stabile dimora del Dio Trinità. Amen.